a questa trasmissione di meditazione biblica della parola con il fratello Frank. Salutiamo di tutto cuore tutti i fratelli e sorelle in tutto il mondo che si sono collegati con noi. Siamo riconoscenti a Dio per l'ultimo messaggio, per la parola della verità che udremo fra poco. Prima che il fratello ci parla, vorrei leggere una parola quale introduzione nella prima epistola di Pietro, nel primo capitolo, i versetti 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Fin qui questa preziosa parola di Dio. Ora do la parola al fratello Frank. Anche io voglio salutare molto cordialmente tutti e trasmettere i molti saluti. È meraviglioso quanto si ricevono saluti da tutto il mondo e che poi si possono trasmetterli da coloro che tramite la parola sono stati benedetti, che sono stati toccati dalla parola, perché la parola è stata rivelata. Siamo molto, molto riconoscenti per la grazia che Dio ci ha accordato. Parliamo brevemente del nostro tempo. Speriamo che i fratelli capiranno che non posso trasmettere personalmente tutti i saluti. È semplicemente impossibile. Se desideriamo trasmettere tutti i saluti personali, siamo arrivati in un tempo in cui nessuno sa come si va avanti. Tutti sono in tensione riguardo a cosa avverrà ancora. E quando abbiamo udito l'annuncio di Mr. Putin che il 9 maggio desidera annunciare la vittoria. Il 9 maggio li ricorda e anche a noi la fine della seconda guerra mondiale, quando l'esercito russo festeggiava la vittoria a Berlino. Però il Signore sa ogni cosa. Siamo nel tempo della fine, guerre, rumori di guerre, carestie, epidemie, tempi cari, tutto ciò come è stato annunciato in anticipo avviene davanti agli occhi nostri e siamo riconoscenti al Signore per l'orientamento che abbiamo nella parola di Dio. Siccome siamo arrivati a maggio, lasciatemi brevemente menzionare due cose. Era il 7 maggio 1946 che il fratello Branham ha ricevuto il compito diretto che gli è stato detto esattamente quale ministero gli è stato dato, che gli sarà dato un dono di guarigione divina e che egli doveva annunciare l'Evangelo. Noi tutti che conosciamo il messaggio del tempo della fine sappiamo ciò che è stato detto e poi anche che è stato eseguito. Poi abbiamo il 14 maggio 1948 quando Ben Gurion ha proclamato lo Stato di Israele. Dopo tutti i migliaia di anni, Israele è diventato uno Stato. La profezia biblica si è adempiuta davanti agli occhi nostri, ma sta realmente scritto che Gerusalemme sarà calpestato dai gentili finché i tempi dei gentili saranno passati e realmente stiamo brevemente prima che accada. Delle cose grandi arriveranno in breve e noi tutti saremmo meravigliati di quanto accadrà nel vicino Oriente, ciò che avverrà qui e là e in tutto il mondo. È il tempo della fine e tutto ciò che è stato detto in anticipo si adempie. Però oggi per me si tratta di mettere sul candelabro la proclamazione biblica e di fare valere soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola. Abbiamo udito nella parola d'introduzione, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Oggi leggeremo alcuni passi biblici per mostrare chiaramente a tutti che la proclamazione del Nuovo Testamento era fondata sull'Antico Testamento e che le profezie bibliche dell'Antico Testamento si adempiranno nel Nuovo. E così chiediamo al fratello Borg che ci legga. Per favore, leggiamo in Romani capitolo 1, i versetti 1 a 3. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Qui si parla della chiamata, quale servo di Gesù Cristo, chiamato ad annunciare la parola. Per favore, il versetto 2, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Ecco, qui è il più importante di ciò che viene detto, cioè di annunciare il Vangelo di Dio, che egli, l'Iddio vivente, aveva già annunciato per mezzo dei suoi profeti nell'Antico Testamento. Questo è il compito di un vero servo di Dio. E vedremo, e io chiedo al fratello Borg di leggere ancora una volta i due primi versetti e poi subito il versetto 3. Per favore. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo. Lodato e glorificato sia il Signore. Posso trasmettere ciò a tutti i predicatori sopra tutta la terra, e di non annunciare ciò che i padri della Chiesa hanno proclamato, ma l'Evangelo, il messaggio divino di salvezza, in cui Gesù Cristo, quale figlio di Dio, è la cosa principale che noi annunciamo, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso. Leggiamo più avanti, leggiamo in Efesini capitolo 2, versetto 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Dunque, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Gli apostoli hanno incluso le profezie bibliche dell'Antico Testamento nella proclamazione del Nuovo Testamento e hanno fondato tutto biblicamente fin dal primo momento. E perciò io devo accentuare davanti a Dio che c'è solo un unico e divino messaggio di salvezza, che c'è solo un unico Evangelo valido, che è così fondato e viene proclamato come l'abbiamo proprio letto. come Dio stesso nell'Antico Testamento l'ha annunciato tramite i profeti, nel Nuovo l'ha proclamato tramite gli apostoli, e così l'edificazione è avvenuta sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Lodato e glorificato sia il Signore. Tutte le altre chiese hanno messo il loro proprio fondamento, il fondamento della Chiesa del Dio vivente, per la Chiesa di Gesù Cristo, per la Chiesa dei figli e delle figlie di Dio, è stato posto qui e rimane per tutta l'eternità. E lì dobbiamo ora ritornare per grazia. Sì, dobbiamo essere ripuntati, perché alla fine la proclamazione deve essere esattamente come era nel principio. Per favore, leggiamo nel Salmo 2, versetto 7. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Nell'Antico Testamento è stato annunciato, nel Nuovo è accaduto ed è stato esposto biblicamente dagli apostoli e ci è stato lasciato. Per favore, leggiamo in Luca capitolo 10, versetto 22. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Sì, anche questo è molto potente. Nessuno riconosce con l'intelligenza chi è Dio, come Dio si è rivelato, perché qui sta scritto del Padre, là sta scritto del Figlio, e solo colui a cui Dio lo rivelerà. Come è certo che il Figlio di Dio è la rivelazione di Dio in forma visibile, così possiamo riconoscere per grazia ciò che Dio voleva fare, vale a dire che Egli voleva riportarci nella nostra posizione originale, quali figli e figlie, e voleva darci per grazia l'adozione, e anche la data. E il Signore stesso dice che nessuno sa, dunque da se stesso ciò non va. Potete studiare, ciò non va. Dobbiamo e possiamo riceverlo da Dio per rivelazione. Leggiamo più avanti. Leggiamo in secondo Samuele, capitolo 7, versetto 14. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Chiedo al fratello Borg di indicare sempre il passo parallelo nel Nuovo Testamento. Voi tutti potete leggerlo voi stessi, come le profezie dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento sono diventate realtà e sono state riportate, e di questo si tratta. Nell'Antico Testamento le promesse, l'adempimento nel Nuovo Testamento. Leggiamo più avanti, leggiamo nel profeta Isaia il capitolo 7, il versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Passo parallelo, Matteo capitolo 1, versetto 23. Dunque, nell'Antico Testamento, la promessa, ecco la giovane concepirà e partorirà un figlio. E poi l'adempimento nel Nuovo Testamento. L'angelo Gabriele venne da Maria e disse: hai trovato grazia presso il Dio. Lo Spirito Santo verrà su di te. La potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. E colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Per favore, leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Anche per questo possiamo soltanto ringraziare. Tutti i passi paralleli sono da trovare nel Nuovo Testamento. E siamo semplicemente riconoscenti a Dio che Egli ci ha riportati alla parola, che non soltanto lasciamo valere qualcosa se non ciò che Dio ha promesso nella sua parola. L'ha adempiuto e l'ha destinato ad essere annunciato. Tutte le chiese possono avere la loro propria proclamazione. Tutti lo sanno, la Chiesa romana ha 245 dogmi. E se leggiamo in tutte le altre chiese, quanti paragrafi ci sono da trovare nei loro credi? Gli unni hanno 39 paragrafi. Tutte hanno stabilito nel loro proprio credo ciò che credono, insegnano e praticano. Nel loro credo, il credo dei veri credenti è qui e null'altro deve valere per la Chiesa del Dio vivente. Vale soltanto ciò che sta scritto nel Testamento, è un testamento, è definitivo, ha il suggello e siamo riconoscenti per questo. Per favore, Luca capitolo 1, versetto 35. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Oh, quanto è meraviglioso! Cosa abbiamo udito nella parola di introduzione? Ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Così come la nascita del Figlio di Dio era possibile perché la semenza divina è stata messa in Maria e poi la nascita poteva aver luogo prima il concepimento tramite lo Spirito, poi la nascita di colui che è stato generato. Proprio così è con noi. Noi siamo stati fatti nascere di nuovo tramite la potenza di Dio e abbiamo ricevuto nuova vita eterna per grazia. Ma cosa è accaduto? Così come lo Spirito Santo venne su Maria, così deve e così lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste è venuto sulla Chiesa neotestamentaria e ha messo in noi la nuova vita divina. E così, da figli degli uomini, siamo diventati figli di Dio. Tutto è armoniosamente collegato l'uno con l'altro. Per favore, leggiamo il Salmo 22, versetto 9. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mamelle di mia madre, anche una promessa meravigliosa. Tu, o Dio, sei colui che mi hai messo nel grembo di mia madre. Leggiamo subito più avanti. Luca, capitolo 2, versetto 11. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Quale prima cosa si adempie? Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. E siamo semplicemente riconoscenti e che io possa metterlo in risalto con forza in tutto l'Antico Testamento e nell'eternità. Non si è mai parlando di un figlio. Isaia non ha mai parlato ad un figlio di Dio. Nessun profeta ha parlato di una Trinità. Nessuno ha detto qui è il Padre e qui è il Figlio. In tutto l'Antico Testamento era Dio il Signore, Elohim Yahweh, e colui che conosciamo dall'Antico Testamento, quale Elohim, quale Dio, E nel Nuovo Testamento il Padre, colui che conosciamo, quale Yahweh, quale Signore che conosciamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento è il Signore, il Figlio, e così il Padre si è rivelato nel Figlio. Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso. Per favore, Salmo 22, versetto 23. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Passo parallelo, Ebrei capitolo 2, versetto 12. Anche questo è molto importante. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Il nostro Redentore è diventato il primogenito in mezzo a molti fratelli. Egli ci ha rivelato il nome in cui Dio si è rivelato, quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Il nome che è al di sopra di ogni nome, come sottolineato prima nell'Antico Testamento, io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, non al popolo, non a tutta la gente che cammina sulla propria via, ma io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E così ringraziamo il Signore e Redentore che Egli l'ha veramente fatto, cioè che il nome di patto neotestamentario ci è stato rivelato, in cui la salvezza, la redenzione, il perdono, tutto ci è stato dato in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Leggiamo più avanti. Salmo 89, versetto 27. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Spero, amati fratelli e sorelle, e soprattutto che tutti i fratelli nel servizio si rallegrino che Dio ci ha riportati al principio, che semplicemente rispettiamo ciò che l'Apostolo Paolo ha scritto nella sua prima epistola. Annunciamo l'Evangelo come Dio l'ha già promesso per mezzo dei suoi profeti nell'Antico Testamento. E fino ad ora abbiamo letto nella Bibbia tutti i passi dell'Antico Testamento che vengono ridati di nuovo nel Nuovo Testamento. E con gioia posso dire che ogni volta quanto ci penso in merito, che alla prima venuta del Signore 109 profezie e passi biblici dell'Antico Testamento si sono adempiuti nel Nuovo Testamento. Oh, allora ringrazio Dio per l'Antico e il Nuovo Testamento ed è un libro che Dio ci ha dato e possiamo credere di tutto cuore come la Scrittura l'ha detto. Mi sia permesso la domanda, cari fratelli, nel servizio, annunciate la parola così come l'abbiamo letto ora, che ordinate l'Evangelo così come Dio tramite i profeti, come Dio l'ha annunciato nell'Antico Testamento e tramite gli Apostoli nel Nuovo Testamento l'hanno annunciato e l'hanno scritto. E soltanto così si adempi e si adempie la parola edificati sul fondamento degli Apostoli e dei profeti, in cui Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Siamo così riconoscenti a Dio che Egli ci ha riportati al principio. Per favore, leggiamo in primo Giovanni, capitolo 4, versetto 2. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne e da Dio. Lodato sia il nostro Signore. Cosa è con tutti coloro che nella loro confessione di fede sta scritto che c'è una Trinità, che ci sono tre persone eterne, il Padre eterno, il Figlio eterno, lo Spirito Santo è eterno. Cosa dicono le persone riguardo a questo passo biblico che rende testimonianza che il Figlio non è nato nell'eternità e neanche nell'Antico Testamento, ma è nato, è venuto in carne nel Nuovo Testamento. Ogni spirito che confessa così, come l'Apostolo Giovanni l'ha scritto, è da Dio. Chi lo confessa in modo diverso, chi confessa un altro Gesù, chi predica un altro Gesù, non è da Dio. Al contrario, ciò è rivolto contro Dio. E la parola tedesca anti significa contro. Tutto ciò che non corrisponde con Dio e con la parola di Dio è anti, contro Dio, contro la parola di Dio e contro Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò il serio ammonimento a tutti: venite e umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Lasciate che valga soltanto la parola di Dio. Venite fuori da ogni aberrazione e da ogni confusione. Credete soltanto Dio e nessun uomo. Leggiamo più avanti. Leggiamo Galati capitolo 1 versetto 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Anche ciò è una parola molto seria. Chi predica un altro Evangelo diverso da quello che gli apostoli hanno predicato, un altro messaggio di salvezza, non ha più un messaggio di salvezza e sta sotto maledizione. E se la parola oggi ci colpisce così, che tutti coloro che annunciano un altro Evangelo stanno sotto la maledizione, anche se parlano di benedizione. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è così seria. A cosa serve ad un religioso quanto alza la mano e tre volte fa il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e pensa di pronunciare una benedizione? È una bestemmia contro Dio e non una benedizione. La benedizione è presente là dove tutto che avviene nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, perché così sta scritto, che sia in parola o in opera, fate tutto nel nome del Signore Gesù Cristo. Ogni battesimo, ogni benedizione, tutto avviene secondo la testimonianza della Sacra Scrittura, nel nome del Signore Gesù Cristo. Dove rimarrete voi che avete insegnato la Trinità, voi che avete mantenuto la gente nell'orrore per tutta la loro vita? Non avete mai letto ciò che sta scritto in Ebrei, capitolo 9, versetto 27? Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. I predicatori del falso Evangelo, della falsa dottrina, porteranno la responsabilità per le anime sincere in tutte le chiese e nelle comunità religiose che cercano Dio, che desiderano sperimentare Dio, però che vengono mantenute nell'errore. Che Dio dia grazia che la liberazione, la vera redenzione tramite il sangue dell'agnello sia manifestata, che lo Spirito di Dio possa venire sopra le persone e possa operare la nuova vita divina e che nasciamo di nuovo dalla semenza della parola di Dio. Perché soltanto chi è nato da Dio ha la vita eterna. Soltanto chi ha la vita eterna può e vivrà in eterno. Oh, come dovremmo annunciare con voce di tuono e a voce alta e tenere davanti agli occhi di tutte le nazioni la verità biblica e metterla a cuore. Ritornate a Dio e alla proclamazione originale. Per favore, leggiamo nella seconda epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 7. poiché molti seduttori sono usciti per il mondo e i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Anche qui abbiamo una parola molto, molto seria. Quanti diranno che Cristo è già venuto e diffonderanno le diverse dottrine. La Sacra Scrittura dice chiaramente che lo stesso Gesù che è stato preso in alto nella gloria ritornerà nella stessa maniera e noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. E quando Egli ritornerà, allora verrà con la tromba di Dio, con la voce dell'Arcangelo e poi coloro che si sono addormentati in Cristo udranno il grido di risveglio e risusciteranno e noi che viviamo saremo mutati e insieme saremo presi in alto per incontrare il Signore nell'aria e entreremo con Lui nella gloria. Dunque, per favore, credete che lo stesso Signore ritornerà nella stessa maniera come Egli è andato in cielo. Leggiamo più avanti. Leggiamo nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, versetti 3 e 4. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in grande numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie della verità. Anche questo si è adempiuto. Il tempo è venuto ed era già venuto nel tempo degli apostoli che delle false dottrine venivano esposte e che Paolo sempre di nuovo doveva mettere sul candelabro l'ammaestramento biblico e specialmente in Timoteo capitolo 4 doveva indirizzare la diretta ammonizione a Timoteo, predica la parola a tempo e fuori di tempo, predica la parola perché verrà un tempo che non sopporteranno più la dottrina biblica. Questa parola ha per me un'importanza particolare, come è stato spesso confermato dalla mia bocca. Posso immaginarmi come risulta difficile per voi di credere che il Signore nel nostro tempo, con una voce udibile, con parole assolutamente chiare, nella lingua tedesca, ha parlato ad un fratello Frank quando il 2 aprile 62 mi gridò le parole: mio servitore, leggi secondo Timoteo 4, io ti parlerò. E il Signore tramite questa parola ha parlato particolarmente a me. E ho soltanto una cosa da fare, cioè di annunciare la parola. La Chiesa è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Su quale fondamento sono edificate tutte le chiese, tutte le denominazioni e tutte le confessioni? Non voglio entrare nei particolari, leggiamo più avanti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 21. Cioè Gesù che il cielo deve tenere a conto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio.
Amen.
Questa è la parola più importante che è stata letta oggi. Ogni parola di Dio è importante, ma proprio la promessa che abbiamo udito proprio adesso, il Signore aspetta nel cielo. Il cielo lo deve accogliere. Fino a quando? Fino a quando, fratelli e sorelle, fino a quando il cielo deve tenerlo accolto? Fino ai tempi in cui tutto sarà restaurato, come il Signore per bocca dei profeti l'ha promesso e l'ha annunciato. Dunque, prima che il ritorno di Gesù Cristo possa aver luogo, questa promessa deve adempiersi, cioè che tutto, come è stato ordinato dagli apostoli nel principio, ora deve essere di nuovo ordinato, vale a dire come Dio l'ha rivelato ai suoi santi profeti e gli apostoli hanno annunciato ciò che Dio ha promesso e annunciato tramite i profeti. E nell'ultima promessa, prima del ritorno di Gesù Cristo, ci viene detto che il tempo verrà in cui il Signore restaurerà ogni cosa come l'ha annunciato per bocca dei profeti e poi per bocca degli apostoli. Questa è la ragione perché Dio nel nostro tempo ha chiamato, ha mandato il fratello Branham affinché ci ricondusse realmente alla parola originale, alla verità, all'Antico e al Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, come gli uni si appellano a Martin Lutero, gli altri ad Agostino, altri ancora ad Atanasio, gli altri a tutti i fondatori di diverse chiese e comunica a William Booth, a sì, come tutti si chiamano, tutte le chiese e comunità si appellano ad una persona principale che era autorevole per la loro fede. Noi ci appelliamo al profeta promesso per questo tempo, come è certo che Dio negli ultimi versetti dell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachia, ha detto: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, come è certo che il nostro Signore, dopo il mistero di Giovanni il Battista, ha menzionato ancora una volta questa promessa in Matteo 17, versetti 10 e 11. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Devo battere con il martello sulla tavola? Devo battere con il pugno sul pulpito? Devo gridare a tutti i fratelli nel servizio e a tutto il popolo di Dio che la Scrittura si è adempiuta davanti agli occhi nostri? Gesù aspetta nel cielo finché tutto fosse restaurato come Dio l'ha promesso tramite i profeti. Il nostro Signore disse: certo, Elia deve venire. Cosa fece Elia? Egli prese le 12 pietre, radunò tutto il popolo e Dio ha risposto e i cuori delle persone sono stati radunati dalla dispersione. Andavano tutti in diverse direzioni, i cuori dei figli di Israele sul monte Carmelo sono stati riportati a Dio, alla parola di Dio. Proprio così avvenne nel nostro tempo. Oh, quante cose potremmo dire ancora! Il nostro tempo è passato. Che Dio, il Signore, possa benedire noi tutti. Aspettiamo il ritorno del Signore. Può avvenire solo quando tutto sarà riportato allo stato originale. Per favore, rispettate la parola santa di Dio. Se non lasciate valere la parola di Dio, allora Dio vi lascerà camminare. Non preoccupatevi. Se per qualcuno la santa parola di Dio non gli significa nulla, non ha più bisogno di aprire la Bibbia, può leggere un romanzo e andare a letto. Concludo con le parole: Dio, il Signore, ha adempiuto le promesse, ha mandato Elia, ha restaurato tutto, tutti gli insegnamenti biblici, tutte le pratiche, tutto riguardo alla Deità, al battesimo, al peccato originale, all'incredulità. Dio ha restaurato tutto. Ora deve essere nei veri credenti che non soltanto appartengono ad una assemblea, ma che appartengono alla sposa dell'agnello. Perché così sta scritto, e la sua sposa si è preparata. Non sta scritto, e tutte le chiese e tutte le comunità si sono preparate, ma la sua sposa si è preparata. E ciò avviene sotto la proclamazione della vera parola restaurata. Tutto è stato annunciato come era nel principio e il Signore stesso porterà a compimento la sua opera in noi tutti che crediamo di cuore. E noi tutti aspettiamo ogni giorno che l'ultima operanto soprannaturale dello Spirito di Dio sarà manifestato e che il Signore porta tutto a compimento per grazia. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente e particolarmente tutti i fratelli nel servizio. Leggete per favore tutti questi passi biblici. Sottomettetevi alla parola di Dio e che il Signore possa darvi la grazia di trasmettere la parola di Dio, quale cibo divino, perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Dio il Signore vi benedica nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Ci alziamo e il fratello Bog prega con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua preziosa parola che stamattina abbiamo udito in questa trasmissione. Ti ringraziamo che tu hai parlato a noi in modo proprio personale. Dai grazia a tutti coloro che hanno udito la tua parola di riconoscere ciò che lo Spirito stamattina aveva da dirci. A noi tutti si ringraziando per questa trasmissione, si ringraziando per la tua missione, tu hai dato grazia per parlare e grazia per udire. A te appartengono l'onore e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.